sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Un saluto a voi tutti amici, ascoltatori di Radio Voce della Speranza, e un saluto anche a Peter Ciaccio, che è presidente dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbafi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Ciao Roberto, un saluto a tutti.
Quest'oggi parliamo di un film uscito di recente, si tratta del film Il segreto dei suoi occhi. Un tuo giudizio così secco su questo film, vale la pena andarlo a guardare?
Ah, è molto bello.
Allora, ascoltiamo innanzitutto il trailer e poi ne parliamo insieme.
Sono 25 anni che ve lo domando.
La signorina Irene Menendez Hastings, la nuova cancelliera del tribunale.
Signor Esposito, hanno chiamato dalla 25, c'è un omicidio.
E sono 25 anni che mi do la stessa risposta e ora voglio capire tutto.
E che ne sai di come si scrive un libro?
Voglio scrivere dell'omicidio di quella donna.
Il marito va tutti i giorni alla stazione sperando di vedere l'assassino.
È come se la morte della moglie lo avesse lasciato lì, fermo. Per sempre. Dovrebbe vedere i suoi occhi, sono in uno stato di amor puro.
Un crimine irrisolto.
Siamo della polizia.
L'assassino sa che lo stiamo cercando.
Un amore sospeso.
Gli occhi parlano.
Una sola cosa non può cambiare. Non può cambiare la passione.
Un finale da scrivere. Quando lo troveremo, quello là che condannerà. Un thriller che coinvolge e inchioda.
Per l'omicidio di primo grado con stupro è previsto l'ergastolo.
Premio Oscar, miglior film straniero. Il segreto dei suoi occhi.
Oscar 2010, miglior film straniero. È un film ambientato, se non sbaglio, in Sud America, Buenos Aires, in Argentina.
Sì, in
dunque.
Argentina.
Allora, io leggo da una breve recensione che ho trovato su un sito internet. Benjamin Esposito è un funzionario del Tribunale di Buenos Aires, ormai in pensione. La sua vita è scandita da una quotidianità che porta il peso indelebile di un omicidio rimasto irrisolto e che lo vedeva impegnato nelle indagini 25 anni prima, nel pieno della sua carriera. Si tratta di un brutale stupro e omicidio di una giovane donna, il cui corpo, devastato ed esanime, è come un tarlo che scava senza sosta da anni nella memoria dell'uomo. Come una sorta di catarsi, di tentativo di liberarsi da quella ossessione, Esposito decide di scrivere un libro che abbia come soggetto proprio quell'omicidio e quel caso forse troppo frettolosamente archiviato. Quindi vuole ripercorrere le fasi investigative a distanza di anni. Questo servirà a guardare i fatti da una diversa e più obiettiva prospettiva. Allora, mi fermo qui. Intanto è un thriller questo, in che cosa si distingue da altri film di questo genere?
Ma è un film molto particolare, perché, come dire, fino a tutto il primo tempo è un giallo puro, che è qualcosa che un po' ci manca ultimamente al cinema, mentre invece in libreria i gialli stanno vivendo una seconda nascita, ecco. Dunque nel primo tempo è un giallo puro, nel secondo tempo invece c'è la parte più noir e dunque già è un ibrido, già si presenta in questa maniera. Si distingue secondo me dal fatto che io non ho individuato neanche un errore, ecco, non c'è mai una caduta di stile, non c'è mai un'inquadratura sbagliata, non c'è mai niente di troppo. E questo, ecco, è sicuramente pregevole.
Senti, questo è un film ambientato, abbiamo detto, a Buenos Aires.
Sì.
Ha a che fare con il clima politico di un'Argentina, diciamo, che ha conosciuto la dittatura, oppure si tratta di uno di quegli omicidi che purtroppo caratterizzano tutte le grandi città, insomma?
È un film, ecco, la storia di questo omicidio, di come viene risolto, è una storia radicata nella storia del paese. A un certo momento la dittatura dei colonnelli ha un suo ruolo in questa storia, nella storia privata dei personaggi principali.
Quindi vita privata ma anche vicende pubbliche, come si intrecciano queste due dimensioni?
Ma si intrecciano perché si intrecciano nella nostra vita, ecco, in maniera abbastanza naturale, come è intrecciata nelle nostre vite, nelle vite di chiunque esce di casa per fare il proprio lavoro. Ecco, questo secondo me è interessante, di come la dimensione pubblica può cambiare il proprio destino, la propria vita, e questo nella situazione di una dittatura è ancora più evidente.
Il protagonista ripercorre a distanza di anni questo omicidio, e il libro è una forma di catarsi, insomma, cerca di liberarsi da un'ossessione.
In realtà questo omicidio che ha segnato la sua vita e la vita delle persone a lui più care, insomma, andare a ritrovare questa storia, a ripercorrerla, è una maniera per ritrovare se stesso.
In che modo questo riesce a, come dire, svolgere un'opera di catarsi, insomma, no? di liberazione da un'ossessione? Perché a distanza di anni le indagini normalmente diventano molto più complicate. E qui sembrerebbe quasi che invece a distanza di anni si riesce a vedere i fatti in una forma più obiettiva?
Sì, c'è una a distanza di anni c'è una freddezza, ecco, c'è, almeno per quanto riguarda questo caso, per quanto riguarda tutte le implicazioni intorno a questo caso, c'è una freddezza che permette di ricordarsi determinate frasi, determinate parole, di fare i giusti collegamenti, per cui alla fine si scopre tutta la verità.
Ecco, quindi alla fine si scopre la verità, è accessibile.
Ecco, diciamo, la verità sull'omicidio si scopre alla fine del primo tempo. Questo è interessante, ecco, che dicevo, è un giallo puro fino alla fine del primo tempo, e dopo diventa un noir di una giustizia umana che non fa il suo dovere, senza anticipare niente, insomma, possiamo immaginarcelo.
Quindi è un film pessimista sulla giustizia umana?
No, non direi che è un film pessimista, ecco, anzi è un film che apre alla speranza. È un film che parla soprattutto delle occasioni perdute,
ecco, i rimpianti,
nella propria vita. E questo film è un po' figlio del giallo contemporaneo, insomma, dei libri di Mankell, ma anche Camilleri, Marcaris, questi scrittori a noi contemporanei che raccontano dei gialli con la scusa di cercare di comprendere la realtà che ci circonda. Sono quasi dei saggi di sociologia, ecco. Non è più il classico Who Done It, chi l'ha fatto, di Agatha Christie, ma è un qualcosa di più, scrivo un romanzo sull'oggi utilizzando il metodo del giallo. Ecco, più o meno questo è un po' il filone in cui si situa questo film. Però ecco, a me è piaciuto molto, ma ho anche dei dubbi che vorrei esprimere. Allora, non tanto sul film, nel senso che, come ti ho detto, è praticamente perfetto, è una pura goduria dall'inizio alla fine. Anche, ecco, per esempio, si parla di stupro, omicidio, non c'è quasi mai una scena di violenza. Noi non vediamo la scena dello stupro, noi scopriamo il cadavere insieme al protagonista come in una fotografia, ecco, non c'è questo indugiare sulla violenza che invece è presente in molti film. Ecco, visto che c'è lo stupro, facciamo vedere la scena di stupro. Ecco, questo non c'è. E questo è molto bello.
Quindi, quali sono le tue perplessità?
Sì, le mie perplessità riguardano il fatto che è un film molto argentino ai nostri occhi. Un po' complessa questa cosa, un po' come se noi andiamo a vedere qual è il film italiano più conosciuto al mondo, in questo momento è La vita è bella, ma fino a qualche anno fa era Nuovo Cinema Paradiso, che è un bel film, per carità, però probabilmente non è il film che a noi è piaciuto di più, a noi italiani, ma è un film che racconta all'estero l'immagine dell'Italia che le persone all'estero riconoscono.
È chiaro.
E questa immagine che piace, questa immagine del paesello, dei bambini, delle famiglie, del prete, ecco, queste cose qui della Sicilia, del paesino siciliano, questo piace molto all'estero e questo ha venduto molto. In questo film noi vediamo passione, malinconia, dittatura, tutte cose che che rispecchiano la nostra immagine dell'Argentina.
Ma è la vera, ecco, Argentina?
E questo è un dubbio. L'ultimo film che ho visto argentino, prima di questo, circa 10 anni fa, era Tango, un film musicale che parlava della storia dell'Argentina attraverso la rappresentazione di un musical di tango. Ecco, questo film è il tango, cioè l'Argentina esportabile. A me piacerebbe conoscere il resto del cinema argentino. Certo, se il cinema argentino è riuscito a fare un prodotto di così ottima fattura come questo film, mi interesserebbe vedere il resto. Però c'è sempre questa cosa che noi, soprattutto di cinematografie che non invadono i nostri cinema, vediamo quello che è commerciabile. E in un certo senso questo film è l'immagine commerciabile dell'Argentina, che a me piace molto. Ecco, io adoro il tango,
però
questo
il
senso
dubbio
di amore,
è
malinconia,
se non siano anche degli stereotipi, mm-hmm, insomma, ho capito. Sì, senti, sì. Qual è il messaggio invece che secondo te emerge più forte, un messaggio morale, insomma, se esiste in questo film? Che
Ma credo
arriva...
che ci sia l'amore per la verità, una verità che noi neghiamo alle nostre vite spesso, e non è soltanto un discorso di omicidi, di assassini, ma anche tutte le volte che ci freniamo dal dire alla persona che amiamo ti amo, ecco. Questo secondo me, ecco, dire la verità a se stessi e alle persone cui si vuole bene, questo secondo me è un po' un sottotesto che è presente in questo film e che rende questa storia che è angosciante, insomma, che ti rende questa storia anche guardabile, ecco.
Bene, allora ringraziamo davvero Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Abbiamo parlato con lui del Il segreto dei suoi occhi, un film di Juan José Campanella, Oscar 2010 per il miglior film straniero, Riccardo Darin, l'attore protagonista.
Attori straordinari, gli attori sono uno più bravo dell'altro.
Ecco, anche questo è importante.
Proprio bravissimi.
Bene, allora sì, sì. Grazie davvero Peter, a risentirci per una prossima recensione.
Ciao e un saluto a tutti.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.